When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Allora, grazie tantissimo a Marco per l'invito, mi ha fatto molto piacere essere qui. Il titolo non l'ho tradotto in italiano perché sarebbe intraducibile in italiano, ho voluto giocare con la parola ring e string, quindi parlerò essenzialmente di gravità, buchi neri e string, non parlerò di buchi bianchi, al massimo di buchi rovelli. Questa è l'iscrizione che c'è sull'anello, scusate, magico, che avete visto nella prima slide, e in quello che viene chiamato il Black Speech, Ashnach Drubutuluk, Ashnach Gimbatul, Ashnach Tarakatugluk, Ag Burzumishi Krimpatul, che significa facilmente, tutti quanti avete capito, one ring to rule them all, one ring to find them, one ring to bring them all, and in the darkness bind them. Non traduco dall'inglese, spero quello che piace. E la cosa bella è che Tolkien dice di essersi ispirato a questo poema mentre faceva un bagno. Insomma, è qualcosa di ricorrente, quindi suggerisco a tutti coloro che fanno ricerche di fare dei bagni, avere delle nuove idee, come è successo ad altri. Non ho fatto il bagno, però ho elaborato questo piccolo poemetto che ho aggiornato esattamente durante i precedenti interventi. 10 dita della mano, 9 mondi di Yggdrasil, 8 pianeti del sistema solare, è stato già osservato che Plutone è stato declassato. Sì. Non è vero? C'è stata una società astrofisica mondiale che ha deciso che Plutone non è più un pianeta. È codificato, cercalo su Wikipedia. Ci sono 7 protoni per ogni neutrone, questo fate il calcolino molto semplice, siccome la massa di idrogeno è 3 volte la massa di elio, il resto è robetta, potete fare il conto che viene 7 protoni per ogni neutrone. Ci sono 6 dimensioni dello spazio-tempo extra, quelle che non vediamo, predette dalla teoria delle stringhe ovviamente. Ci sono 5 anelli olimpici, e ho avuto recentemente una fortissima discussione con un mio collega cubano, che sosteneva che esiste il concetto di Centro America. Io ho detto, ma esisterà il concetto di America del Sud e America del Nord? Dice, no, il Centro America, io sono cubano, non voglio avere niente a che fare con gli statunitensi che sono del Nord America. Comunque, vabbè. Invece l'America nei circoli olimpici è considerata come un unico continente, giustamente, perché anche se Panama è abbastanza stretto, è comunque una congiunzione tra i due. Ci sono 4 interazioni fondamentali, almeno quelle che conosciamo, la gravità, l'elettromagnetismo, la forza nucleare debole e quella forte. Ci sono 3 famiglie di quark, che sento dire quark, mi arrabbio perché deve fare prima con Master Mark, e non si dice master Mork, Mork in India è un'altra cosa. E poi ci sono due classi di particelle, come sappiamo bene, sono i bosoni e i fermioni. Anche lì è bellissima questa diatriba tra Fermi e Dirac, che ha scritto un articolo, e Fermi ha scritto: guardate, guarda, caro Paul Adrian Morris, l'ho fatta io prima, se non ti dispiace. E poi c'è una sola stringa che ha infinite citazioni, quindi può spiegare un pochino tutto. Allora, questo intervento è collegato con Tolkien attraverso la parola anello, perché io utilizzerò la parola anello tante volte, come vedrete, e parlerò di anelli di luce, parlerò di caduta degli anelli, parlerò di anelli, cilindri, anelli di Möbius, parlerò di anelli magici, però voglio partire da un altro concetto che pure è familiare a chi ha letto Tolkien, che sono le torri. C'erano le due torri, la torre Mordor e la torre di Minas Tirith, però voglio partire da una torre che è molto più familiare a tutti quanti noi, che è la torre di Pisa. Perché la torre di Pisa? Perché, come sapete tutti, gli esperimenti fatti da Galileo erano fatti sulla torre di Pisa. Non ci credo. Vabbè, comunque, diciamo, a noi bambini ci spiegavano così. E Galileo faceva cascare due corpi molto differenti e andava a studiare la caduta di questi due corpi e ha enunciato un principio. Principio di equivalenza, cioè che la massa inerziale, cioè la inerzia di un corpo al moto, era esattamente uguale o comunque proporzionale, poi la costante proporzionale si poteva mettere uguale a 1, alla massa gravitazionale. Dopodiché, dopo qualche anno, collegando tutta una serie di osservazioni e cercando di semplificare le osservazioni delle leggi di Keplero in una formula, direi magica, perché come vedrete questa formula si applica anche all'orizzonte degli eventi dei buchi neri, per dirne una, che la forza di attrazione fra due masse è proporzionale ovviamente al prodotto delle due masse a una costante che prende appunto il nome di costante di Newton, divisa per l'area quadrata. Qui Newton non stava dentro un bagno, ma stava sotto un albero di mele, gliene è caduta una in testa e da lì gli è venuta in mente questa formula. La sintesi di questa storia sono le equazioni di Einstein, che sono equazioni classiche, contengono due delle costanti che noi riteniamo fondamentali, che sono la costante di Newton, che è l'unica, diciamo, costante di dimensioni non banali, e poi c'è la velocità della luce, C, che come sapete bene è 300.000 km al secondo. Quindi, ad esempio, per la luce per andare dalla Terra al Sole impiega circa 8 minuti, o viceversa. Il membro di sinistra di questa equazione contiene quello che viene chiamato il tensore di Ricci, lo scalare di curvatura indicato con R, GMN è quello che si intende la metrica dello spazio-tempo, cioè quanto lo spazio-tempo sia curvo, potrebbe essere anche piatto, è una soluzione dell'equazione di Einstein dell'universo piatto, è la soluzione più banale, mettete il membro di destra a zero e mettete il membro di sinistra a zero mettendo la metrica di detta di Minkowski e soddisfa l'equazione di Einstein. Però quello che ci dice è che in realtà spazio e tempo non sono due entità separate, ma si possono mischiare fra di loro. Le trasformazioni già di Lorentz, che sono quelle che sono alla base della relatività speciale, ma le trasformazioni generali di coordinate possono mischiare spazio e tempo, per cui uno dei problemi di Einstein che è stato risolto dalla costante cosmologica, in realtà non era assolutamente risolto dalla costante cosmologica, perché la costante cosmologica porta a un universo statico in una certa descrizione, un certo sistema di coordinate. Se io mi metto nel sistema di coordinate che tutti utilizzano in cosmologia, cioè un sistema di coordinate in cui sincronizziamo tutti gli orologi, l'universo con una costante cosmologica si espande esponenzialmente. Ed è questa una delle idee di Lemaître che ha portato all'espansione esponenziale dell'universo, che poi è stata utilizzata successivamente in termini di inflazione o più recentemente in termini di quella che è l'espansione attuale dell'universo. Non solo, ma le equazioni di Einstein collegano, come abbiamo visto, aspetti geometrici dello spazio-tempo, la geometria è la geometria dello spazio-tempo, anche se lo spazio è piatto, lo spazio-tempo è comunque curvo, perché c'è una curvatura, se vogliamo, temporale. All'energia, perché tutte le forme di energia incurvano lo spazio-tempo, anche un fotone piccolo incurva lo spazio-tempo e risente della curvatura dello spazio-tempo, e questa è la ragione per cui quando abbiamo un'immagine pittorica di un buco nero abbiamo la luce che viene proiettata da dietro il buco nero, anche davanti al buco nero viene in qualche maniera curvata, e si ha questa immagine che non è una rappresentazione basata su osservazioni fisiche, ma è stata utilizzata ad esempio per Interstellar, che il cui consulente è stato Charles Stern, premio Nobel per la fisica, per appunto le onde gravitazionali. Qui purtroppo le immagini sono andate sovrapposte, diciamo quella a sinistra è l'immagine dell'espansione dell'universo, come vedete c'è questo flash iniziale, poi l'universo si è espanso, c'è cioè il Dark Age, poi si è formata, come abbiamo sentito da Massimiliano, la materia si è aggregata in galassie, protogalassie, stelle. Un bellissimo libro che suggerisco ai ragazzi di leggere è questo libro abbastanza sintetico di Hawking, da Big Bang e Buoni, una breve storia del tempo, non si legge qui, ma quello è il titolo, e Hawking è stato collegato sia agli aspetti cosmologici dell'espansione dell'universo, sia agli aspetti legati alla fisica dei bodichini, di cui parlerò brevemente. Una cosa che è successa circa 100 anni dopo la predizione di Einstein, la rivelazione diretta delle onde gravitazionali, può rivelarsi essere uno strumento di indagine potentissimo per andare a esplorare l'universo in quella regione dell'universo in cui sostanzialmente la materia non era in forma atomica, quindi la luce si poteva propagare liberamente, ma era in forma di plasma, per cui la luce veniva continuamente assorbita e riemessa, come succede ad esempio all'interno del Sole, e quindi non possiamo attraverso le sonde in termini di onde elettromagnetiche andare a esplorare molto più indietro, ma le onde gravitazionali ci permetterebbero questo. Nel frattempo le onde gravitazionali, qui ho riportato l'immagine di una coalescenza di due oggetti molto pesanti come possono essere due bobine, vengono prodotte quando abbiamo degli oggetti appunto che incurvano abbastanza lo spazio-tempo e che hanno una dinamica rapida e in particolare devono avere quello che si chiama un momento di quadrupolo variabile, e vengono prodotte e danno origine a queste increspature dello spazio-tempo che si propagano con una velocità identica alla velocità della luce, che è la velocità che ho menzionato precedentemente. Sono state rivelate dalla collaborazione LIGO e Virgo, e nel nostro dipartimento, qui faccio pubblicità, abbiamo una forte componente di colleghi che lavorano a Virgo, a Cascina, in Toscana. Adesso facciamo un piccolo esperimento, perché il segnale di onde gravitazionali, diciamo, è diviso in tre fasi. C'è una prima fase quando i due oggetti molto pesanti sono abbastanza lontani, in particolare sono alla distanza grande rispetto ai loro raggi caratteristici e prende il nome di spiraleggiamento in spiral in inglese. Poi c'è una fase abbastanza confusa, che è la fase in cui questi due oggetti cominciano ad avvicinarsi a una distanza che è più o meno paragonabile alle loro dimensioni e che viene chiamata la fase di merger, in cui sostanzialmente è difficile dare una descrizione analitica, bisogna utilizzare una descrizione numerica. E poi c'è una fase finale che si chiama la fase di ring down, caduta di anello. Adesso, questo è un esperimento di fisica, adesso sta andando bene, faccio due. Che cos'è questa cosa qui? È una quale moneta? No, questa è una moneta di 50 centesimi. Questa? Un euro. Un euro, però. E questo? No, questo è un anello, è l'anello che abbiamo visto nella prima immagine. Quindi, come vedete, dal rumore che voi sentite riuscite a riconoscere più o meno qual è l'oggetto che state osservando. Beh, questo è quello che in questo momento si sta cercando di fare. Vedete, l'ultima fase, che è la fase che viene chiamata appunto di ring down, questa fase in cui si hanno delle oscillazioni smorzate, ci permette di riconoscere sostanzialmente qual è la massa, il momento angolare e eventualmente la carica, cosa che tendenzialmente non succede, dell'oggetto che sta collassando. Perché una volta che questi due oggetti altamente massicci sono confusi fra di loro, rimane un oggetto che chiamiamo il remnant, il residuo, e questo oggetto prima oscilla e poi si stabilizza nella configurazione di equilibrio. Allora, che cosa sono i buchi neri? I buchi neri sono lo stadio finale di quello che viene chiamato il collasso gravitazionale. Se voi avete una stella di massa media, come il Sole, lo spazio-tempo si incurva, e infatti i primi esperimenti di verifica della relatività generale sono stati fatti da Eddington, che ha misurato appunto il fatto che i raggi luminosi passando vicino al Sole venissero deflessi, quindi ad esempio di una stessa stella si avevano più immagini, la stella nota, quindi si sapeva bene la posizione. Ovviamente questa osservazione veniva fatta quando c'erano eclissi solari, altrimenti non si vedeva assolutamente nulla. Poi ci sono le nane bianche, che sono più grandi del Sole, quindi incurvano di più lo spazio-tempo. Poi ci sono le stelle di neutroni. Immaginate che una stella di neutroni ha una massa simile alla massa del Sole, ma un raggio dell'ordine di qualche chilometro. E poi ci sono i buchi neri. Quando, se volete, la massa diventa così grande, per cui la velocità di fuga, che è data da quella formuletta molto semplice, che è identica a quella dell'equazione newtoniana. Se voi prendete una particella e vi domandate qual è la velocità che deve avere dalla superficie della Terra per poter andare all'infinito, calcolateci, mettete la massa della Terra e quella vi viene esattamente la velocità di fuga. Se la velocità di fuga di un oggetto, da un oggetto estremamente massiccio, è superiore alla velocità della luce, nulla può uscire da quell'oggetto. E quindi si forma un buco nero che è rappresentato lì, e in questa figura viene indicato il fatto che se voi prendete la massa della Terra e la mettete in un diametro di 0,7 pollici, che sarebbe il 70% di 2,5 cm, ottenete un buco nero. Il premio Nobel del 2020 è stato conferito a Roger Penrose e a Gensel e Getz, che hanno la motivazione per il premio Nobel di Penrose è molto molto pericolosa, perché dice che lui ha dimostrato, probabilmente insieme a Hawking, che le equazioni di Einstein predicono l'esistenza dei buchi neri. Ovviamente le equazioni di Einstein sono equazioni classiche, che quindi cozzano con la meccanica quantistica, e questa predizione è esattamente equivalente alla predizione che la materia atomica è instabile se uso le equazioni di Maxwell, semplicemente non ci metto dentro la meccanica quantistica. Per ricollegarmi ancora una volta al Signore degli Anelli, vi faccio vedere due immagini. Una delle due è un buco nero, l'altra è l'occhio di Sauron. Quella a sinistra è l'occhio di Sauron, quella a destra è quella che viene spacciata per l'immagine di un buco nero. Non è un'immagine, è la sovrapposizione di centinaia di dati che vengono raccolti da vari telescopi. E come vedete c'è un alone luminoso che sta intorno a quella chiazza oscura. Questo è quello, la chiazza oscura non è l'orizzonte degli eventi, non è luminoso, però ha un nome e prende il nome appunto di anello di luce o anelli di luce. Che cosa sono gli anelli di luce? Come abbiamo detto, se tutto gravita, qualsiasi forma di energia gravita, quindi anche i quanti del campo elettromagnetico che vengono chiamati normalmente fotoni, gravitano, questi vengono deflessi e quando vengono a passare in prossimità di un oggetto molto denso come può essere un buco nero, la deflessione è talmente grande che vengono intrappolati in delle orbite, diciamo, le chiamiamo geodetiche, che sono realtà instabili. Questo cerchio, allora qui, se il passaggio è abbastanza lontano dal buco nero, vabbè, il fotone viene deflesso, ma non tanto. Se poi invece è abbastanza vicino al buco nero, neanche esce fuori, proprio casca dentro il buco nero, come esattamente se prendo questa monetina e la lascio cadere, questa casca. Quindi se io prendo un fotone che è diretto verso il centro della Terra, quello passa attraverso e entra dentro il buco nero. Se invece ha quello che noi chiamiamo parametro impatto, cioè sta dall'infinito a una distanza rispetto all'asse del buco nero che è critica, allora comincia a girare, a spiraggiare e gira intorno a questo buco nero e in linea di principio viene intrappolato in un'orbita che è instabile, esattamente come un surfista che sta sulla cresta dell'onda, d'accordo? Tende sempre a scivolare giù, però lui cerca di salire sulla cresta e rimanerci. E questa è quest'immagine che vedete invece sulla sinistra di questo alone luminoso che c'è intorno al buco nero. Notate che se vedete la scala non è fisicamente rilevante, ma diciamo l'orizzonte degli eventi, che è il bordo di questo disco scuro, è più o meno dello stesso ordine di grandezza del raggio luminoso. In particolare per un buco nero che non è ruotante, che viene chiamato un buco nero di Schwarzschild, il raggio del buco nero è 2 volte la costante Newton per la massa del buco nero diviso la velocità della luce al quadrato, e la sfera, l'anello di luce, è 3 volte la costante di Newton per la massa diviso C al quadrato, quindi una volta e mezzo sostanzialmente il raggio di Schwarzschild. Allora, un altro film che io adoro è Interstellar. Interstellar, se vi ricordate, c'è questa scena di lui che entra dentro il buco nero e che cosa fa? Muovendosi nello spazio dentro il buco nero, lui vede istanti successivi della vita della figlia e cerca di comunicare con la figlia. Infatti è quello che succede, cioè quello che succede è che i coni di luce che rappresentano, diciamo, le relazioni causali che ci sono nello spazio-tempo sono incurvati dalla presenza di materia molto densa come quella di un buco nero, tanto che sostanzialmente quello che sarebbe il futuro in questa figura è, se voi vi mettete qui, lo spazio-tempo è quasi piatto, il futuro è la parte del cono superiore, il passato dell'evento che è posto nell'apice del cono dove stiamo noi in quel momento e invece quando ci avviciniamo al buco nero il futuro, vedete, viene incurvato e noi ci possiamo muovere soltanto all'interno del cono di luce, quindi andare da questa parte. Quando però arriviamo qui sulla superficie, che viene chiamata appunto l'orizzonte degli eventi, come vi dicevo, a questa formuletta molto semplice che deriva addirittura dalla fisica newtoniana, si può derivare in questa maniera perché in effetti la correzione alla metrica dello spazio-tempo dovuta alla presenza di materia al primo ordine nella costante Newton per la massa è esattamente la formula della potenziale gravitazionale. E quello che succede è che il futuro di tutti i coni di luce che si trovano qui su questa superficie degli eventi va dentro il buco nero. E c'è all'interno del buco nero questo oggetto qui che è zigrinato, è ondulato, che rappresenta quella che viene chiamata la singolarità, R uguale a zero se volete, mentre come abbiamo detto l'orizzonte è un po' distante, ma purtroppo quando voi entrate dentro il buco nero non uscite più dal buco nero. Ora, questo è un po' triste e brutto, è pericoloso, non vi avvicinate al buco nero, soprattutto se non vi avvicinate al buco nero non ci andate leggeri, sterzate prima e muovetevi. Si può uscire, cioè non si può uscire dal buco nero, ma ci si può non entrare effettivamente. E come vedete c'è sostanzialmente un mescolamento tra spazio e tempo, quello che sembra spazio fuori è tempo dentro e quello che era spazio dentro fuori tempo è spazio dentro. Per questo effettivamente c'è questa immagine di Interstellar in cui lui si muove nello spazio all'interno del buco nero e vede tempi diversi all'esterno del buco nero. Ora, come abbiamo detto fino adesso, tutto quello di cui ho parlato è classico. Che significa classico? Significa che non c'è accadagliato la costante di Planck, il quanto d'azione, che è molto piccolo, perché altrimenti diciamo non saremmo qui a discutere, saremmo degli oggetti quantistici, e quindi quello che succede è che se noi cerchiamo di mettere insieme la relatività generale, cioè la teoria di Einstein della gravità e la meccanica quantistica, cominciamo a predire delle cose nuove. Non sono solidissime, però diciamo ormai ci crediamo. Una di queste cose è il fatto che i buchi neri non siano veramente neri, sono grigiastri. In realtà possono esserci delle fluttuazioni di cui abbiamo sentito parlare nell'intervento di Massimiliano, delle fluttuazioni quantistiche, e queste fluttuazioni quantistiche possono produrre delle coppie di particella e antiparticella, particella con energia positiva e particella con energia negativa, di cui uno dei due può andare a finire dentro il buco nero e l'altra può dall'orizzonte uscire per le fluttuazioni quantistiche che ci sono anche nella geometria dello spazio-tempo. Questa particella che esce dall'orizzonte per fluttuazione quantistica prende il nome di radiazione di Hawking. La cosa particolare è che si può dimostrare, sempre accettando di mettere insieme per un attimo la meccanica quantistica con la relatività generale, che questa radiazione sia un corpo nero. Un corpo nero ha una temperatura che è inversamente proporzionale alla massa del buco nero. Quindi se avete un buco nero molto molto grande, la temperatura è molto piccola. Se avete un buco nero molto piccolo, la temperatura è molto grande. Quindi la radiazione di Hawking in realtà non è stata ancora rivelata. Questa è la ragione per cui, ad esempio, a Hawking non era stato ancora dato un premio Nobel prima che morisse. Potrebbe essere rivelata certamente non guardando dei buchi neri quelli diciamo chiamati astrofisici, cioè con masse dell'ordine della massa solare o decine di masse solari, né buchi neri supermassicci con masse che sono dell'ordine di mille o milioni di volte la massa solare, né ancor meno i buchi neri che sono al centro delle galassie, che sono anche chiamati nuclei galattici attivi, che hanno masse dell'ordine di miliardi di masse solari, ma guardando buchi neri molto più piccoli, buchi neri di masse dell'ordine, ad esempio, della massa della Luna, ancora più piccoli. Quindi mi fa piacere qui menzionare il fatto che prima di Hawking, il nostro caro Roger Penrose, ha predetto un meccanismo di rallentamento della rotazione dei buchi neri, perché ci sono dei buchi neri ruotanti, sono stati, diciamo, sono scritti da quella che viene chiamata la metrica di Kerr, che è stata scritta l'anno in cui sono nato, cioè nel 1963, e la metrica di Kerr è il nostro, come si dice, benchmark, cioè noi, se vogliamo mettere, falsificare la relatività generale, la relatività generale è una teoria fisica, quindi può essere falsificata, se la vogliamo falsificare dobbiamo dimostrare che la predizione del fenomeno di rundown di un buco nero non coincide con quella che è, ad esempio, la predizione della relatività generale. Però, come dicevo, il processo di Penrose è un processo classico, è un processo che avviene in una regione, una terra di mezzo, se vogliamo, una terra di mezzo che sta un po' fuori dall'orizzonte degli eventi, ma ha le sue peculiarità. Si chiama la ergoregione. È una regione che, come voi siete in una giostra, se la giostra gira forte non riuscite a stare fermi, venite trascinati dalla giostra. Ecco, c'è una regione dello spazio-tempo che è tra l'orizzonte degli eventi del buco nero rotante e la regione in cui, appunto, l'ergoregione termina, e che si chiama l'ergosfera, dentro la quale non ci possono essere osservatori statici. Non c'è modo per stare fermi e vedersi il buco nero ruotare intorno. Bisogna per forza essere trascinati in un merry-go-round. E insieme a Marco e al nostro carissimo amico Gabriele Rizzo abbiamo scritto un articolo in cui si poteva sfruttare questo meccanismo per accelerare i raggi cosmici a energie particolarmente elevate, in particolare particelle che vengono chiamate strangelet. Ora, se vi ricordate sempre nel film Interstellar, a un certo punto la figlia del protagonista prende questa lavagnata di conti, cancella tutto e scrive un'azione, che è l'azione della teoria delle stringhe. Dio non gioca a dadi. In questa slide ci sono due errori, guardatela bene, cercateli, ve le mando, ce ne sono due, va bene? E uno l'ha fatto il nostro carissimo amico e l'altro invece è nei dadi, vi aiuto. Come sapete, bravissimo. E dov'è l'errore nella figura di Fermi? Guardate la formula sopra. Ecco, è sbagliata. Quella formula, la formula giusta sarebbe alfa uguale E quadro su H tagliato C, mentre lui nella fretta ha scritto alfa uguale H tagliato al quadrato diviso C. Quella non c'ha dimensioni, non è adimensionale. Alfa di Fermi sarebbe la costante di struttura fine che vale 1 su 137, anzi si sa che non è veramente 1 su 137, ma continuiamo a dire che è 1 su 137, mentre quella sopra è l'analogo della alfa per il campo gravitazionale. Siccome G, la costante di Newton, è molto piccola, l'alfa gravitazionale è estremamente piccola. Quindi le interazioni gravitazionali, normalmente, quando facciamo fisica fondamentale, a LHC, non gliene frega niente che ci sia la gravità. I protoni girano lì e girano senza, non è che tendano, ci sono delle compensazioni per la forza, non è che cascano mentre girano intorno all'acceleratore. Oh, come dicevo, la gravità di Einstein non va d'accordo con la meccanica quantistica, le stringhe sì. Le stringhe, cioè l'idea che i costituenti fondamentali della materia non siano degli oggetti puntiformi, ma siano degli oggetti estesi, quindi dei laccetti, quindi delle stringhe aperte o dei cerchietti, degli elastici, è abbastanza vecchia, viene dalla fisica dronica per descrivere le interazioni forti. Quando si facevano le collisioni nei primi acceleratori si vedevano un sacco di particelle che vengono chiamate risonanze perché sono delle particelle instabili, e questo nostro collega Gabriele Veneziano, italiano, che stava, lui non stava facendo il bagno, lui stava viaggiando in nave per andare in Israele dall'Italia, perché lui aveva avuto una postdoc per andare a Rehovot, all'istituto Weizmann, e in nave, quindi bene, il mare, l'acqua, ci aiuta, è qualcosa di ancestrale, e ha trovato una formuletta bellissima, questa è la formula che io adoro, la più bella formula che si può scrivere, che è quella che si chiama l'ampiezza di Veneziano, cioè è in meccanica quantistica la probabilità è il modulo al quadrato, diciamo il quadrato di un certo, di una certa qualcosa, qui la probabilità di diffusione di due particelle è codificata da questa formula, quella funzione gamma che vedete scritto, la gamma greca, viene la funzione gamma di Eulero, è la versione, diciamo, analiticamente continuata, se vogliamo, è una generalizzazione del concetto di fattoriale. 5 fattoriale, 5 per 4 per 3 per 2 per 1, cioè 120, e quella gamma di meno alfa s è qualcosa che vi dà il fattoriale dell'argomento. Alfa primo è la tensione di stringa, st ed u sono delle variabili cinematiche che misurano sostanzialmente l'energia del centro di massa o l'impulso trasferito fra le particelle. L'impulso sarebbe la quantità di moto trasferita fra le particelle. E Veneziano chiaramente non è che è arrivato a questa formula così improvvisamente, ma perché si era osservato che quegli oggetti, queste particelle instabili che prendono il nome di risonanze adroniche, formavano una relazione abbastanza fissa tra la loro spin, la capacità di ruotare su se stesse e la loro massa al quadrato, che veniva rappresentata da quelle che sono delle traiettorie lineari, dette traiettorie di Regge, e ancora Tullio Regge era un fisico italiano che è venuto a mancare qualche anno fa, credo nel 2015-2016. Si è passati, nel tempo di circa 10-15 anni, dalle stringhe adroniche, che però non funzionano perfettamente, ci sono dei problemi, la formula di Veneziano è molto bella, ma non descrive perfettamente il comportamento della teoria che noi chiamiamo cromodinamica quantistica, che descrive interazioni forti, alle stringhe fondamentali. C'è stato un passaggio, sostanzialmente quella costante che ho chiamato alfa primo, che è la tensione della stringa, cioè quanta energia dovete dare a una stringa per allungarla, è passata dalla scala adronica, che è dell'ordine della massa del protone, cioè un giga elettronvolt diviso c al quadrato, alla massa di Planck, che è la costante che ottenete combinando la costante di Planck, come ho scritto prima, con h tagliato e c. Le stringhe fondamentali hanno delle proprietà stupende. Praticamente soltanto mettendo insieme il concetto di stringa e andando a quantizzare questa teoria, cioè andando a metterla insieme alla meccanica quantistica, c'è un effetto. C'era un ragazzo che adesso se n'è andato, mi ha detto che lui conosceva che cos'era la Z di Riemann. La Z di Riemann è una funzione stranissima che vi dice che se voi sommate gli interi, 1 più 2 più 3 più 4 più 5, la somma, uno direbbe quanto fa la somma di 1 più 2 più 3 più 4 più 5? Fa infinito. No, Riemann vi dice che quella somma fa meno un dodicesimo. Cioè c'è un modo per dar senso a questa somma che non avrebbe senso e fa un meno un dodicesimo. Se voi utilizzate questa formula e andate a combinarla con la teoria delle stringhe, potete predire l'esistenza dei fotoni e dei gravitoni, perché per la stringa aperta l'oggetto che va a finire a massa nulla in quella traiettoria di Regge è un oggetto che ha spin 1 e quindi è come il fotone, cioè il quanto del campo elettromagnetico, che è una particella appunto di spin 1 e massa 0, e se lo fate per la stringa chiusa, che sostanzialmente è la combinazione di due stringhe aperte, le mettete insieme, ottenete una particella di spin 2. Qui non si vede, perché purtroppo ma sotto quel riquadro dove ci sono la descrizione di processi, questa è una stringa aperta che ha due terminazioni che possono essere due, quelli che normalmente in passato venivano chiamati quark. Questa è un'ampiezza che dovrebbe, diciamo, un processo che dovrebbe descrivere l'ampiezza di Veneziano. Questa è una stringa chiusa in cui ci sono onde che possono girare in un verso e onde che possono girare in un altro verso, mentre per una stringa aperta, per poter avere diciamo, consistenza con gli estremi, le onde devono essere delle onde stazionarie, quindi devono andare e tornare. E questa invece è la rappresentazione grafica di un processo in cui abbiamo due stringhe chiuse che collidono e danno altre due stringhe chiuse. I vantaggi appunto della stringa sono, predicono in un certo senso, c'è un fisico statunitense che si chiama John Schwartz, che qualcuno gli ha detto: ma quali sono le predizioni, diciamo, misurabili del 3D Singh? E lui gli ha risposto: ma diciamo, oltre all'elettromagnetismo e alla gravità, per dire, diciamo, già questo mi sembra tanto. Ovviamente sta scherzando. Però le teorie delle stringhe sono state le prime teorie che hanno predetto concretamente la supersimmetria. La supersimmetria è attualmente poco in voga perché sembra che non siano stati rivelati i partner supersimmetrici delle particelle 9, ma c'è un altro concetto che pure qui viene un po' nascosto nella mia slide, si vedeva bene, nel mio computer si vedeva bene, che è il concetto di olografia. Uno degli aspetti negativi delle teorie delle stringhe è che predice il numero di dimensioni dello spazio. Non è che potete scegliere lo spazio-tempo dove viviamo, 3 più una dimensione, cioè 3 spaziali e il tempo, ma la stringa vi dice sono 10, la superstringa. La stringa bosonica addirittura sono 26. Attualmente poi c'è un'altra teoria che va in voga, che viene chiamata M-teoria, che addirittura predice che lo spazio-tempo abbia 11 dimensioni. Quindi dove sono andate a finire queste 6 dimensioni extra o queste 7 dimensioni extra? Beh, la risposta sta nel Signore degli Anelli. Perché? Perché l'anello magico e il mantello magico permette l'invisibilità. Queste dimensioni possono essere c'era Flatland. Flatland sta dopo. Beh, quello che può succedere, ci sono dei processi, e qui ho dato una rappresentazione di un processo che può avvenire a LHC, in cui due gluoni, che sono la colla nucleare che tiene insieme i quark, fondono e formano un altro gluone, poi formano due oggetti che sono i partner supersimmetrici dei gluoni, che non abbiamo ancora rivelato, che si chiamano gluini. Questi gluini possono produrre quark e squark. I quark sono indicati con la lettera Q, gli squark con la lettera Q con una tilde sopra. Lo squark a sua volta può produrre un altro quark e un neutralino, e il neutralino può produrre un fotone e può produrre quello che viene chiamato un gravitino, che è indicato qui con la lettera G tilde, che può sfuggire alla rivelazione. Se sfugge alla rivelazione, che cosa significa? Significa che in un processo, se io ho sommato tutte le energie di tutte le particelle che sono entrate nel processo e ho trovato che le particelle che escono non hanno tutta l'energia delle particelle che sono entrate nel processo, queste particelle devono essere sparite da qualche cosa. O sono sparite perché non sono state catturate dai miei rivelatori, o sono sparite, ad esempio, in dimensioni extra. Come può succedere che se, adesso lo vediamo nella trasparenza successiva, l'universo sia un oggetto, una sorta di brana in un ambiente multidimensionale. Dei diagrammi di Feynman simili a quelli di sopra sono attualmente allo studio molto attento, perché recentemente c'è stata osservata una discrepanza tra la misura del momento magnetico anomalo del neutrone e del muone, scusate, predetto dalla teoria e sperimentale, e questo ci fa preoccupare. Come dicevo, ci sono altri anelli che entrano nella storia. Gli anelli, questo oggetto qui, che sembra un cilindro, in matematica viene chiamato anello. E come vedete, lo posso pensare o come un diagramma in cui ho... o come un diagramma in cui prendo una stringa aperta, che immaginate il bordo di questo oggetto, e la faccio propagare e faccio ritornare su se stessa. Quindi questa è una stringa aperta, quindi la superficie ha due bordi che sono le due terminazioni della stringa aperta che si è propagata. Oppure posso pensare a una stringa chiusa che è andata da questa parte, è andata da questa parte e si è riflessa. Questa dualità tra le stringhe chiuse e le stringhe aperte ha portato, ce l'avevamo lavorato molto qui nel gruppo di Tor Vergata, inizialmente con Augusto Sagnotti e poi con i miei colleghi Gianfranco Pratisi e gli altri, e ha portato a delle predizioni per la possibili estensioni del modello standard. In particolare, una di queste possibili estensioni è il fatto che l'universo sia un oggetto che è 3 più 1 dimensioni, quindi un oggetto che viene chiamato una dibrana, che aleggia in uno spazio-tempo che ha 10 dimensioni. E potrebbe esistere degli universi paralleli, se vogliamo, che sono separati dal nostro e che possono comunicare con il nostro soltanto attraverso le interazioni gravitazionali che sono mediate dalle particelle di stringa chiusa, come esattamente nel libro, non so se l'avete letto, di Abbott, Flatland, in cui lui immaginava un mondo bidimensionale, e mentre il personaggio principale era un quadrato che era a livello medio della gerarchia, e si saliva nella gerarchia quando il numero di lati aumentava, tanto che il livello più alto della gerarchia erano i cerchi, che sono sostanzialmente dei poligoni con un numero infinito di lati, mentre purtroppo la misoginia imperversava in quei tempi, le donne erano dei bigoni, cioè degli oggetti che hanno soltanto due lati. Se immaginate a un triangolo schiacciato, sono due lati messi insieme, e quindi erano degli oggetti molto spigolosi, per cui lui cercava di evitarli, perché uno non li vedeva se non di lato, e se gli arrivava contro si pungeva praticamente. E questo è. Poi lui viaggia in un mondo e trova un mondo unidimensionale, cerca di descriverlo, viene messo in prigione, e a un certo punto, quando sei in prigione, gli appare una sfera. Questa sfera passa, entra e esce dallo spazio bidimensionale, quindi diventa un cerchio di dimensioni sempre più grandi o sempre più piccole, e così lui capisce che possono esistere anche dei mondi con dimensioni extra. Se volete, la predizione di questi mondi con dimensioni extra è stata poi formalizzata nelle teorie di Kaluza e Klein. Anche lì ci sarebbe una storia che non posso raccontare per brevità di tempo, e passiamo alla olografia. Anche qui c'è un altro film molto bello, Star Wars, e come vedete c'è questo collegamento olografico. Perché l'olografia? Perché, come vi avevo accennato, i buchi neri non sono veramente neri, sono un po' grigiastri, emettono radiazione di Hawking, non l'abbiamo osservata, ma pensiamo che la emettano, e hanno quindi una temperatura. Un oggetto che c'è una temperatura, c'è energia, eccetera, eccetera, c'è anche un'entropia. E questa entropia, in realtà, Bekenstein e Hawking hanno predetto che è proporzionale all'area della superficie dell'orizzonte degli eventi. Se il raggio è R, la superficie dell'orizzonte degli eventi sarà 4π greco R al quadrato, calcolate, viene fuori la formula dell'area dell'orizzonte degli eventi. Questa entropia ci insegnano, o noi insegniamo ai nostri studenti, che deve descrivere il grado di disordine del sistema, cioè dobbiamo, per dar conto dell'entropia di un sistema, che è una funzione di stato, si dice, del sistema, questo si insegna anche al liceo, si deve dar conto del numero di microstati. Ora, in relatività generale c'è un teorema che si chiama il teorema No-Hare, che dice che i buchi neri hanno soltanto uno stato possibile. Quindi se io vi do la massa di un buco nero, vi dico che c'ha zero momento angolare e zero carica, c'è una sola soluzione dell'equazione di Einstein che descrive il buco nero, che si chiama l'equazione della soluzione di Schwarzschild. Se vi dico che il buco nero ha massa e momento angolare, c'è una sola soluzione dell'equazione di Einstein, che è il buco nero di Kerr. Se vi dà anche carica, si chiama di Kerr-Newman. Se invece ha soltanto la carica, si chiama di Reisner nostro. Quindi sostanzialmente, nella relatività generale, il numero di microstati di un buco nero è uguale a 1. Se io faccio il logaritmo di 1, vale 0, e quindi l'entropia di un buco nero non può essere, non se ne può dar conto in termini di relatività generale. Fra l'altro, un'altra cosa che insegniamo ai nostri studenti è che l'entropia di un sistema tendenzialmente cresce con l'energia, il volume e il numero di particelle. Viceversa, questa formula ci dice che l'entropia cresce con l'area, non col volume del buco nero, d'accordo? Non cresce come 4π greco r al cubo diviso 3, ma cresce come 4π greco r al quadrato. Quindi suggerisce che la dinamica dello spazio-tempo, quindi del buco nero, che è uno degli esempi di dinamica più intensa dello spazio-tempo, non sia una dinamica legata al volume, ma sia una dinamica codificata nel bordo della superficie in cui avviene, e questa è esattamente la base dell'olografia. L'olografia, non l'ho detto, l'ho accennato precedentemente, è automaticamente incorporata nelle teorie delle stringhe ed è collegata con quella dualità che vi ho detto tra la descrizione, se volete, di questo anello, perché in geometria si chiama anello, fra una stringa aperta che si propaga in questa direzione e una stringa chiusa che si propaga in quest'altra direzione. È stata formalizzata prima da due scienziati che si chiamano Tuft e Saskin, ed è stata poi realizzata nell'ambito della teoria delle stringhe da Juan Maldacena, un ricercatore di origine italiana, tra l'altro di Capri, di origine della famiglia, però argentino, e poi trasferito a Princeton. E quindi attualmente nella teoria delle stringhe si può dar conto dei microstati di quegli oggetti che non dovremmo chiamare più buchi neri. Io dico gli oggetti che colloquialmente chiamiamo buchi neri, perché se io ho una palla non dico che quella palla è fatta di atomi, la chiamo palla e basta. Però i buchi neri non sono esattamente quelli che sono predetti dalla relatività generale, perché non avrebbero entropia, non avrebbero temperatura, eccetera, eccetera, ma sono dei conglomerati di stringhe e di brane. E quindi questo permette di descrivere almeno la natura microscopica dei buchi neri. Fra l'altro, come vi dicevo prima, la gravità può essere descritta in termini di interazione tipo l'interazione elettromagnetica elevata al quadrato, questa è la ragione per cui mettendo due stringhe aperte insieme si ottiene una stringa chiusa, e tra l'altro potrebbe essere un fenomeno emergente, cioè io posso avere una teoria la cui dinamica non contiene la gravità, ma questa teoria sviluppa questa dimensione extra olografica, se volete. Se io metto una teoria che non ha la gravità sul bordo dell'orizzonte degli eventi di un buco nero, quella teoria sviluppa la gravità all'interno, e quindi la gravità effettivamente potrebbe essere una forza apparente, esattamente come voleva arguire Einstein quando diceva: io mi posso mettere in un ascensore in caduta libera e praticamente non vedo la gravità. La gravità è una forza apparente. Ovviamente ci sono degli effetti, come si dice, di marea, che invece distinguono tra una forza apparente e la gravità. Per concludere, siccome il mio amico cubano mi ha detto: ma dove l'hai messa la cosmologia nel tuo discorso? Ce lo mettiamo adesso. E come avete sentito già dall'intervento di Massimiliano, il modello attuale di universo è il modello che prende nome di Lambda CDM. Lambda sta per la costante cosmologica o energia oscura, CDM sta Cold Dark Matter, cioè materia oscura fredda, fatta di particelle massicce che non sono in agitazione termica elevata, quindi hanno pressione molto bassa. E come sappiamo, la componente visibile della materia, lì si vede molto meglio che sulla mia slide, spero che non si vedesse perché volevo fare il giochino, quella visibile non si vede, ma si vede, è meno del 4% della componente dell'energia dell'universo. Buona parte della materia è materia oscura, pensiamo potrebbero essere i neutralini, ma forse no. Una grande parte è l'energia oscura, e come accennava Massimiliano, però, per questa energia oscura che prende nome di costante cosmologica, o almeno una versione dell'energia oscura della costante cosmologica, che chiamiamo lambda, il valore sperimentale, che pure, diciamo, è positivo, ma è molto piccolo, è il numero che conosciamo peggio di tutta la fisica fondamentale, perché dista, cioè sballa rispetto alle predizioni teoriche, di un fattore 10 alla meno 120, che significa 10 con 120 zeri dopo, miliardi di miliardi di miliardi di miliardi. Quindi, per concludere, one string to rule them all and in the light bind them, perché c'è stata la luce. Quello è il messaggio che vorrei che portasse a casa, è che nel Signore degli Anelli ci sono delle intuizioni relative agli anelli di luce, agli anelli che sono le stringhe chiuse nella teoria delle stringhe. E vabbè, con questo ho concluso.
Allora, io più che sulle stringhe, visto che ha parlato dell'entropia di un buco nero, volevo fargli una domanda sotto quell'aspetto. Ora, sappiamo che quando un buco nero, tra virgolette, inchiotte del materiale, dovrebbe diminuire l'entropia dell'universo, che, come sappiamo, va contro il principio della termodinamica. Però, a livello teorico, questo fatto viene compensato con, se non sbaglio, con la radiazione di un...
No, viene compensato con l'aumento dell'area del buco nero. Quello è esattamente uno degli argomenti che porta al fatto che l'entropia di un buco nero sia proporzionale all'area, perché se io un buco nero, come hai visto, l'area è proporzionale al raggio di Schwarzschild al quadrato, il raggio di Schwarzschild è proporzionale alla massa, l'area del buco nero è proporzionale alla massa al quadrato. Se il buco nero assorbe qualche cosa, materia, fotoni, quello che sia, aumenta la sua massa e quindi aumenta la sua dimensione. Tra l'altro, diciamo, anche il processo di Penrose e tutti questi processi sono minuziosamente compatibili con l'ipotesi che l'area di un buco nero non possa diminuire. Al contrario, la radiazione di Hawking è esattamente quello che succede se emette energia il buco nero, quindi perde massa, quindi la sua entropia dovrebbe diminuire perché l'area dell'orizzonte diminuisce, ma l'entropia è contenuta nella radiazione che viene emessa e va all'infinito.
Però quando buco nero emette la radiazione di Hawking, perde entropia, il buco nero stesso.
Perde entropia, certo, diminuisce la massa.
E non è
un bacco contro il principio della termodinamica? No, il principio della termodinamica dice che l'entropia dell'universo non può diminuire, no? Ma non dice che l'entropia di questo ragazzo qui non può diminuire. Può diminuire, basta che si raffredda un pochino, la sua entropia diminuisce. Però l'entropia che lui ha, la sua diminuzione di entropia è stata compensata dall'aumento di entropia del frigorifero. Che... Per cui se voi lasciate aperto il frigorifero nella cucina... La cucina che fa? Si raffredda o si riscalda? No, si riscalda, perché se la chiudete completamente, diciamo, lo scambio termico è tale per cui il riscaldamento del motore del frigorifero riscalda la cucina più di quanto il raffreddamento.
Perché la parte calda del radiatore dietro...
riscalda la cucina più di quanto la parte fredda del quindi non lasciate i frigoriferi aperti. Questo adesso, per fare questo, a me io mi sono preso l'epicondilite perché non ho giocato a tennis durante il Covid, se no non mi sarebbe mai venuta, perché aprendo il frigorifero un sacco di volte quando stavi a casa, cioè adesso i frigoriferi per aprirli devi fare un po' di forza, non si aprono con il dito così, perché ti voglio ricordare, sta attento. Se tu mi apri, stai riscaldando la cucina, stai sprecando energia. Quindi aprimi con cognizione di causa.
Io avrei una domanda.
Scusami se ti ho preso... Sei un sistema termodinamico. Quindi...
Una domanda sui buchi neri. Se noi facciamo caso che, per esempio, abbiamo un corpo che sta cadendo verso un buco nero, automaticamente tende ad accelerare.
Certo.
E per accelerare il corpo automaticamente ci vuole energia.
Beh, no, è il corpo che perde energia.
Ah, il corpo stesso.
Trasforma energia potenziale in energia cinetica.
Ah, quindi automaticamente la sua inerzia è come se diventasse energia.
Esattamente, è un po' più complicato perché è bravissimo, cioè se la massa dipende dalla velocità, certamente è un po' più complicato che la descrizione newtoniana che io ho cercato di dare qui.
Ah, un'altra domanda.
Come è possibile... Quanto mi hai messo a questa domanda?
No, in realtà ne volevo fare due, però. Com'è possibile che i fotoni riescono a rimanere in un'orbita, diciamo, intorno al buco nero con un numero abbastanza... alto di rivoluzioni, facciamo, che ne so, può girare anche 3-5 volte intorno al buco.
No, anche 100, anche 1000.
Anche se
è molto instabile quest'orbita, per cui quello che succede è che molti di questi fotoni cascano e vanno a finire dentro il buco nero, altri girano, poi un pochino si allontanano da quella che abbiamo chiamato l'anello di luce, e quelli che si allontanano un pochino ci arrivano. Quello che è molto bello è che insieme ai colleghi abbiamo scritto un lavoro sulla... questo sistema, che è un sistema caotico, perché basta che tu stia vicino a quel parametro di impatto,
piano,
se tu stai un pochino fuori, arrivi fino all'osservatore che sta lontano. Se stai un pochino sotto quel parametro di impatto, finisci dentro il buco nero, il fotone. Va bene? Ma... Quindi è un sistema caotico, è molto bello.
Com'è possibile che non quel punto in cui potrebbero rimanere perfettamente stabili praticamente il limite si manda?
Certo, sì. È come prendere prendere una superficie di una sfera, ci metti una pallina puntiforme e quella tenderà a scivolare, però è una posizione di equilibrio instabile, si dice. Ovviamente in meccanica quantistica questo non può succedere, ci sono le fluttuazioni che porterebbero questo oggetto a cadere immediatamente, però classicamente ce lo puoi mettere lì.
E quindi, cioè, com'è possibile che comunque riesce a rimanere stabile per così tante rivoluzioni?
Perché non sta proprio sulla cresta dell'onda, sta come il surfista un pochino sotto la cresta dell'onda, gira e arriva fino a noi. Se sta un po' sopra la scheda dell'onda va a finire dentro il buco, niente.
Esponenzialmente andrà sempre più vicino per schiantarsi e poi uscire.
Bellissimo. Si chiama esponente di Lyapunov, quello che governa questa dinamica.
Domanda da più, poi passiamo a bella memoria. Sì,
esatto. So se... Ma io a che ora ho iniziato?
Allora, la
domanda è sempre riferita al discorso del dell'entropia. Diceva che l'entropia del bucognetto dipende da pane e tutta la massa.
No, no, dipende dal quadrato della massa, perché il raggio del buco nero dipende dalla massa linearmente. Il raggio della superficie dell'orizzonte degli eventi è uguale a due volte la costante di Newton per la massa diviso C al quadrato.
Ah, ok.
Ti perdono, dai.
Ok.
Se
c'è un piano per una speranza di rilevare particelle nelle altre dimensioni?
Sì.
Nelle altre dimensioni.
Allora, ovviamente, diciamo, questi esperimenti di fisica degli acceleratori di particelle cercano di identificare eventi con energia mancante. Questi eventi con energia mancante possono essere classificati in tantissimi modi differenti. Uno di questi modi è pensare che possano esistere delle dimensioni extra e che quindi questa energia sia andata a finire nelle dimensioni extra. Ovviamente, se queste dimensioni extra sono compatibili con la conservazione della quantità di moto, ci devono essere delle particelle che vanno da una parte e dall'altra in queste dimensioni extra.
Ok, direi che ci siamo. Per
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Verusca Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.